Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia digitale. Quali sono i trend da tenere d'occhio per capire dove va il mondo dei media e della comunicazione? Come si può contrastare la tirannia degli algoritmi che decidono sulle piattaforme di streaming, sui social media, al posto nostro? Quali sono i migliori contenuti da proporci? Pensano di saperla più lunga di noi? E quali sono le novità che ha in serbo la RAI per il mondo del podcasting? Di queste e di molte altre cose ne parleremo insieme a Claudia Mazzola. Claudia ha una formazione filosofica ed è una giornalista, ma oggi dirige l'ufficio studi della RAI. Insieme a lei scopriremo cosa sta facendo la RAI per poter capire i fenomeni, i trend, le cose che stanno succedendo o che accadranno nel prossimo futuro e per poter anche guidare le varie direzioni RAI dal punto di vista operativo rispetto a questi trend. Prima di entrare nel vivo della nostra puntata voglio ringraziare alcuni Patreon, coloro che sostengono questo podcast con il loro contributo e con le loro idee, perché è un contributo economico ma è anche un contributo culturale, intellettuale. E allora grazie di cuore a Luana Prestinice, a Laura Carta, ad Anna Lopiano, a Luca Capezzali. Questi sono gli ultimi tra i Patreon che sono entrati a bordo della nostra navicella spaziale all'esplorazione di come utilizzare il mondo digitale, gli strumenti messi a nostra disposizione dal digitale in modo consapevole per poter vivere bene e lavorare meglio. Bene, ora bando alle ciance, è arrivato il momento di interrogarci su dove sta andando il mondo dei media e su quali sono le prossime novità nel mondo del podcasting. Grazie alla RAI e a Claudia Mazzola.
Sono Claudia Mazzola, sono una giornalista, attualmente direttrice dell'ufficio studi RAI, sono una mamma, ho un marito, ho degli amici, mi piace moltissimo leggere, mi piace molto studiare, ho fatto filosofia, ho fatto un dottorato di ricerca e penso che sono molto contenta di aver fatto tutte le esperienze di lavoro che ho fatto e di trovarmi adesso all'ufficio studi RAI, che è un po' diciamo la chiusura del cerchio cominciata all'università.
Hai fatto un sacco di esperienze diverse, dalla formazione filosofica, poi sei passata per il giornalismo. Come è stato questo passaggio?
È vero, io ho iniziato subito dopo l'università, ho vinto il dottorato di ricerca. Contemporaneamente, dato che la carriera universitaria mi rendevo conto che era abbastanza lunga, ho vinto la selezione per la scuola di giornalismo di Perugia, giornalismo radio televisiva, e contemporaneamente diciamo ho concluso il dottorato. È andato avanti il giornalismo, okay. Contemporaneamente diciamo per quanto ho potuto ho continuato a collaborare con l'università, poi a un certo punto ho dovuto scegliere e ho abbandonato in qualche maniera la ricerca universitaria per il giornalismo. E il primo lavoro è stato a Interchannel, che diciamo è stata un bel cambio di prospettiva, no? Perché innanzitutto il primo shock è stato dal mondo accademico a quello giornalistico,
infatti,
perché cioè, avevi il mondo accademico, non hai il problema della durata, devi essere appunto molto meditativo, soprattutto poi la filosofia, e appena sono arrivata devi imparare invece a capire la notizia, nella lead ci deve essere le 5 W, deve essere tutto, soprattutto se sei un giornalista televisivo o anche radiofonico e lavori per i telegiornali, hanno delle, diciamo in gergo si dice, pezzature, quindi delle durate dei pezzi molto, molto ristrette. Se noi pensiamo che un pezzo da telegiornale è 1:15, 1:30 proprio, mamma quando mia, c'è la crisi di governo e quindi fai un pezzone lungo lungo, per cui è stato proprio il primo passaggio. E poi tra virgolette la leggerezza, direi, nel senso di Calvino, ecco, non nel senso della mancanza di accuratezza che hai quando fai un servizio, che è molto difficile, perché tu in quel minuto e 15 devi dare tutte le informazioni, devi essere però molto molto preciso, quindi devi imparare ad usare il rasoio di Occam, diciamo così, che quindi la filosofia era servita. E poi pian piano, diciamo, dopo l'esperienza a Milano, quindi all'Inter, sono rientrata in Rai, prima Rai News 24 e poi i servizi parlamentari, che adesso si chiama Rai Parlamento, quindi le tribune politiche, e poi il TG1, la redazione politica del TG1. Quindi diciamo che ho seguito molto la politica, sia da un punto di vista, appunto, la politica parlamentare, quell'attività anche che si fa nelle commissioni, quindi tutte le proposte di legge, che è uno degli aspetti peculiari di una testata piccola come Rai Parlamento, e poi va bene, insomma, il TG1, quello che vediamo in onda tutte le sere, insomma. E poi da lì sono passata all'ufficio stampa della Rai, ed è stata un'esperienza molto bella, perché da giornalista tu sei nell'editoriale e sei molto focalizzato su una parte dell'azienda importantissima, che è l'informazione. Se noi pensiamo che il TG1, diciamo, è tuttora il primo brand del paese per quanto riguarda l'informazione, questo lo vediamo quando ci sono in particolare eventi molto importanti per la vita del paese. Penso al Mottarone, penso alla tragedia del Mottarone, penso a quando c'è stata la tragedia del Ponte Morandi. Le persone si focalizzano, si sintonizzano sul TG1.
Vanno lì, sanno che lì possono trovare le notizie di prima mano.
Sì. E questa è una. Ma penso non solo le notizie di prima mano, ma anche proprio, diciamo, l'accuratezza della notizia. Noi giornalisti Rai, ma siamo particolarmente attenti, perché Rai comunque è un servizio pubblico. Ogni volta che dobbiamo dare una notizia, ci è stato ripetuto, sempre insegnato, verificate, meglio, come si dice in gergo, prendere un buco che dare una notizia che non è verificata. Quindi, diciamo, è un'esperienza che tu vivi ogni giorno, e quando ti dicono c'è l'adrenalina, quando tu sei in una testata importante come il TG1, che magari sei il primo pezzo del giornale, partono i titoli, ancora sei lì che stai chiudendo il pezzo, insomma è una bella scuola anche per imparare a gestire le tue emozioni, imparare. E poi è un lavoro che ti insegna il gioco di squadra, perché non sei solo tu, c'è l'operatore, c'è il cameraman, che sono i tuoi occhi e le tue orecchie, senza il quale tu non esisti.
Certo.
C'è il montatore, che è la persona senza la quale tu non vai in onda, banalmente tu non riesci a far vedere quello che tu hai fatto. Quindi ci sono poi tutte le persone che lavorano, appunto, dietro, cioè la regia, eccetera, però insomma è un lavoro che ti insegna a fare i conti con una realtà che non è il giornalista, perché poi uno quando vede, per esempio, i collegamenti pensa banalmente, cioè è lui, invece è un lavoro di squadra. È vero che il giornalista, quando cerca le notizie, quando è un lavoro individuale, però quando poi si tratta di andare in onda, di mettere a terra, quello è un lavoro di squadra, e questa è una grande scuola di vita, perché, ripeto, non sempre sei con le persone, cioè, e poi sei molto a contatto, è un lavoro molto fisico, perché comunque, almeno quello che facevo io, che sei per strada, aspetti il politico che esca dalla Camera o dal Senato, cerchi di raggiungerlo, le poste fatte, diciamo, sotto le segreterie,
cioè continui sbalzi di adrenalina, ore in cui non succede niente, poi di colpo,
esatto,
esce, tutto si gioca in quei minuti là.
Esatto.
È incredibile. Ti devo confessare una cosa, io non ho la televisione da più di 20 anni.
Molto male,
ecco,
molto male.
E sono rimasto seriamente colpito quando c'è stato il festival del podcasting. Rai, media partner del festival, ha raccontato in televisione anche l'evento, e non era ancora finito il servizio, cioè ancora la regia non mi aveva messo giù, e mi sono cominciato ad arrivare su WhatsApp foto di tantissime persone, conoscenti, amici, che avevano fotografato lo schermo televisivo. Ho detto, ma cavolo, ma così tante persone ancora utilizzano questo mezzo come fonte primaria, cioè stavano lì davanti e hanno avuto la prontezza di fotografare e condividere. Quindi effettivamente, quando si dice che Rai è la prima azienda culturale del paese, è perché ha un impatto profondo. Noi pensiamo al mondo digitale, i nuovi media, internet, ma ancora Rai tiene botta, come si può dire. No,
Rai tiene botta, la tiene molto bene e è costantemente campione di ascolti nell'intera giornata. Ripeto, 6 milioni di telespettatori che fa il TG1 alle 20 sono tantissimi. Con uno share altissimo, ma penso ad esempio quando c'è stata la partita di calcio, c'erano altri competitor, chiamiamoli così, che l'hanno mandata in onda, però non so perché quando c'è la partita il pubblico la guarda su Rai 1. Quindi sì, e chi pensa che adesso tu esci fuori e pensi che c'è una realtà totalmente digitale, totalmente social? Non è così. Noi viviamo ancora in un'epoca dove la televisione rappresenta il media principale. Ci sono state delle ricerche durante il lockdown, durante la pandemia, che hanno dimostrato che c'è stata un'inversione di tendenza rispetto al pre-pandemia. Questo perché? Perché noi scontiamo, per esempio, in Italia collegamenti digitali a volte fragili, per cui le connessioni erano difficili, non tutti potevano accedere appunto al mezzo, al device, no? Allo certo. Smartphone, all'iPad, a quello che è, e per cui è aumentata la platea televisiva, perché invece la televisione bastava che tu l'accendevi.
Certo, banalmente, se c'è qualcuno che sta facendo smart working nell'altra stanza, non ti puoi mettere a guardare sulla smart TV qualcosa che consuma la banda, e lì invece non hai limiti di banda.
Esatto, non hai il problema dell'accesso. L'accessibilità, certo, alla digitale è un tema molto importante, perché tutto quello che tu fai e che mandi in onda, se tu non riesci ad avere l'accesso, banalmente non puoi averlo, non ne hai la disponibilità.
Mi ricordo negli anni 80 addirittura, perché io non avevo la televisione proprio a casa, quindi mi sono fatto regalare da uno zio una piccola televisione portatile, ancora lo smartphone non ce lo immaginavamo neanche, e di nascosto guardavo la televisione su questo oggettino, e già al tempo in fondo era la possibilità di connettersi con un media in maniera indipendente, quello che oggi facciamo tutti con lo smartphone, però era già una tecnologia accessibile.
Assolutamente sì, ma se tu pensi, attualmente tu tutto quello che hai in onda lo puoi rivedere su RaiPlay, quindi su RaiPlay tu hai in maniera digitale, chiamiamolo tra virgolette il lineare, cioè tu hai tutta la televisione tradizionale a portata di smartphone o di tablet, e questa è cioè la differenza è che poi tu hai un linguaggio dei social e comunque dei prodotti nativi per il digitale, che sono un po' diversi, no? Cioè, per quanto riguarda ad esempio anche la durata, tu non hai magari prodotti che durano tanto quanto durano i format realizzati per la televisione tradizionale, però tu attraverso il RaiPlay dai la possibilità a tutti di accedere a programmi che sono diciamo nati per la televisione tradizionale, e questa operazione Rai la sta realizzando anche per quanto riguarda la radio, con Rai Play Sound, che è un progetto diciamo che dovrebbe vedere la luce tra qualche settimana, ed è una vera e propria rivoluzione per Rai per quanto riguarda il comparto radiofonico, perché appunto sarà una piattaforma che mette a disposizione tutto quello che va in onda su radio, ma che consentirà, cioè ci sono, da un punto di vista, visto che ci siamo nella, tra virgolette, a casa del podcast, chiamiamolo esatto, così, accelerare sulla produzione di podcast nativi e anche podcast invece che sono banalmente, diciamo, diciamo parti dei prodotti che vanno in onda. Noi per quanto riguarda la radio ne parlo così perché come ufficio studi abbiamo fatto una ricerca, stiamo ultimando una ricerca proprio sulla, lo chiamiamo audiosuono, perché sì, non è la radio, perché è molto di più, e credo che nell'epoca dei podcast appunto ancora di più si debba parlare di audiosuono, perché sappiamo che il podcast diciamo si mette in relazione alla radio perché nella nostra mente è qualcosa che va in voce, certo, non va in video, e tu lo metti alla radio, però tu lo puoi ascoltare appunto sullo smartphone e non hai necessariamente bisogno di una radio, no? Ci sono podcast che è il podcast di quello o di quell'altro, certo, non necessariamente legato ad una radio, e si stanno producendo, ci saranno podcast nativi. La nostra radio è organizzata al di là dei canali satellitari con Radio 1, Radio 2, Radio 3, che sono l'informazione, l'intrattenimento e la cultura, quindi diciamo, e danno anche accesso ad una prateria infinita che è l'archivio Rai, che è la ricchezza di Rai ed è quello che fa grande anche Rai Play.
Infatti da non ascoltatore, da non spettatore televisivo, sono rimasto invece basito quando ho un pochino esplorato Rai Play. Perché comunque io parlo sempre di mentalità dell'on demand, cioè le mie figlie 10, 8, 6 anni non concepiscono, ancora di più l'ultimo arrivato che è arrivato da pochissimo, non concepiscono un contenuto che mi richiede di essere davanti a uno schermo quando decide il palinsesto. Loro dicono: io voglio vedere ora un cartone animato, voglio vedere ora un documentario, e si aspettano di decidere loro, vivono in questa cultura dell'on demand. Ecco, l'assenza di una programmazione Rai nel mondo dell'on demand sarebbe stato come buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché cambiano le tecnologie di distribuzione, le possibilità di distribuzione, ma l'offerta di valore dal punto di vista del contenuto, se riesce a trovare come con Rai Play un nuovo canale distributivo, la fa il botto, perché c'è un tesoro sconfinato di contenuti che Rai ha prodotto. E pensa che se non fosse stato per Rai, io non avrei iniziato a fare podcasting. Io sono più di 10 anni che faccio podcast, perché ascoltavo il podcast di Radio 3, Prima Pagina. Lo ascoltavo in podcast perché non ero sveglio nell'orario in cui Prima Pagina andava in palinsesto, e ogni giorno lo aspettavo e ascoltavo questa rassegna. E un bel giorno ho detto: senti, ma perché non c'è questa stessa cosa, però invece che sulle notizie generaliste, sull'ambito che mi interessa, che è la comunicazione, il business, il marketing? E la prima versione del mio podcast era proprio una rassegna stampa delle notizie di questo settore, ricalcando quello che ho sentito da Radio 3. Quindi la Rai è stato un pioniere del podcasting in Italia.
Sì, è vero. E ti dico un'altra cosa che mi viene in mente quando mi dici dell'on demand. Se tu ci pensi, adesso il palinsesto diventa la home page. E questa diciamo fotografia porta con sé, a mio avviso, il tema degli algoritmi, che chiaramente
ma è enorme, importantissimo,
sul quale Ufficio Studi sta realizzando una ricerca, perché chiaramente la domanda delle domande è rispetto all'utente. Ci sono algoritmi commerciali che trattano chiaramente l'utente come un prodotto, non semplicemente come proprio come un prodotto, e quindi poi offrono, no? Nella tua home page tu avrai quello che fanno un po' tutte le piattaforme legate agli smartphone e tablet, no? Ti offrono, dice: tu hai visto questo, forse ti piace anche questo, e quindi ti offrono la tua prodotti che possono in qualche maniera aderire al tuo universo di interessi.
Certo, un palinsesto personalizzato.
Esatto. La domanda che si farà da media di servizio pubblico è: ma il nostro utente non è banalmente un prodotto, noi davanti abbiamo una persona, altrimenti noi non saremmo servizio pubblico. Invece Rai rivendica con forza la propria mission e il proprio essere operatore di servizio pubblico, per cui nel momento in cui tu magari a chi all'utente che guarda soltanto una certa interessato soltanto a certi prodotti offri anche altri prodotti, rischi però di perderlo, e Rai è un'azienda che deve stare anche sul mercato, perché se per esempio io guardo tutta musica classica e tu mi dici guardati pure la partita, io dico ma no, io non me la voglio guardare la partita. O chi si guarda per esempio è particolarmente interessato alle serie o all'intrattenimento, magari guarda meno la commedia di De Filippo. Quindi Rai ha questa doppia anima, perché comunque è un'azienda di servizio pubblico, ma deve anche stare sul mercato, per cui secondo me riflettere sulla necessità e sul futuro degli algoritmi rispetto a un media di servizio pubblico è un'altra, diciamo, un ambito, ripeto, sul quale Rai deve riflettere, senza chiaramente non è che noi diamo soluzioni, possiamo fornire scenari rispetto al quale possiamo attrezzarci. Penso che quello che deve fare l'ufficio studio è un po' quello che diceva Wittgenstein, cioè siamo una scatola degli attrezzi, ti diamo gli attrezzi, poi ognuno li usa come meglio crede, però è questo, dare gli strumenti, per cui conoscere da che parte sta andando, diciamo, questa parte di mondo, chiamiamola così.
Questo che dici mi fa venire la pelle d'oca, perché è un tema di una rilevanza culturale e filosofica enorme. Ne ha parlato, ormai saranno 10 anni quasi, Eli Pariser, quando parlò per la prima volta della The Filter Bubble, della bolla filtro, ne parlava rispetto alla possibilità degli algoritmi al tempo nei motori di ricerca di offrirti dei risultati differenziati a seconda della tua cronologia di navigazione. Quando lo portiamo nell'ambito dell'intrattenimento e dell'informazione, questo ti dà un effetto drammatico. Parlavo con alcuni amici, purtroppo davanti a un fatto che personale, cioè dicevano avevano sperimentato come una dei loro figli era entrata in tutto un processo che l'aveva poi portata all'anoressia, a sviluppare l'anoressia, che si abbinava anche con la ricerca di informazioni o con la ricerca di modelli sui social media, che puntavano tutti in una stessa direzione, perché gli algoritmi le davano sempre di più di quello che lei già aveva visto. Quindi a me interessa, non lo so, lo sport, mi interessa il dimagrire, mi interessa questo, l'alimentazione. L'algoritmo me dà sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, e questo ha un effetto terribile sulla mente umana, perché la mente umana non è capace di gestire a livello metacognitivo il fatto che c'è qualcuno che ti porta delle informazioni. Si creano dei bias enormi, le persone sono convinte, il mio YouTube è diverso dal tuo YouTube, e ognuno di noi è convinto che quello che vediamo sulla pagina di YouTube sia la cultura condivisa. Invece quello che tu mi dici è forse una exit strategy rispetto alla tirannia dell'algoritmo, no? Se è vero quello che diceva Aristotele, che il pericolo per la democrazia è la demagogia, noi abbiamo una demagogia algoritmica oggi come oggi. Il rischio di questa demagogia.
Ma il problema che diceva Aristotele, che la demagogia porta alla mancanza di alla totale disorganizzazione, all'anarchia. E l'anarchia, diceva Aristotele, è madre della tirannide.
Esatto,
questo,
perché poi arriva uno che dice ora metto ordine,
esatto,
io.
Esatto, il retravicello. Quindi bisogna stare attenti da questo punto di vista. Noi diciamo che è un argomento tangente a quello di cui stiamo parlando, però il problema della disinformazione e delle fake news, che non è esattamente questo ma è molto vicino a questo, è un altro tema sul quale ci stiamo impegnando. Ufficio Studi capofila per quanto riguarda Rai di un progetto guidato da LUIS, un consorzio guidato da LUIS, di cui fanno parte tra gli altri appunto Telecom e Il consorzio ha vinto un bando europeo per la creazione di un osservatorio per la disinformazione, quindi contro le fake news. Per quanto riguarda Rai partecipano molte altre direzioni. È partito a settembre, il risultato lo abbiamo avuto fine maggio, primi di giugno, quindi dall'inizio di settembre siamo impegnati in questo progetto. Rai si occupa di media literacy, certo, che è l'alfabetizzazione digitale, quindi insegnare come strutturarti, come essere attrezzato per poter riconoscere che quella non è una notizia vera, che quella è una fake news, no? Dicevamo che le fake news perché sono insidiose? Perché mescolano falsità a verità e quindi non sono banalmente riconoscibili, ma è qualcosa che potrebbe essere vero, che però stona, no? Quindi tu devi essere attrezzato per riconoscere che quella è una fake news. Noi come ufficio studi porteremo avanti due ricerche, però sono molte le direzioni interessate, diciamo anche dal punto di vista editoriale. C'è Rai Cultura, c'è Rai per il sociale, c'è tutto il comparto della comunicazione Rai che si occuperà di diffondere quello che fa diciamo l'osservatorio, e è un progetto molto importante e credo che per un media di servizio pubblico come Rai sia un dovere, e da questo punto di vista quando c'è stata la conferenza stampa di presentazione l'amministratore delegato Carlo Fuortes era presente proprio per manifestare l'impegno in prima persona rispetto a un tema che è estremamente estremamente sensibile, perché noi appunto il TG1, i brand di informazione Rai, il TG2, il TG3, Rai News 24, che sono diciamo colonne portanti della galassia dell'informazione Rai, rimangono. Contemporaneamente noi sappiamo che le fake news hanno come trovano terreno fertile nei social, trovano terreno fertile perché normalmente l'utente social è un utente più distratto, perché la comunicazione è più veloce, perché è una comunicazione che trova un pubblico più giovane, banalmente anagraficamente più giovane, quindi meno attrezzato rispetto, certo, a quello che è. E poi, come diceva il buon McLuhan, il mezzo è il messaggio, esatto, e allora se tu usi questo mezzo tu devi avere dei messaggi per questo mezzo.
Infatti, ecco, il tema delle fake news e dell'utilizzo consapevole del digitale di casa, perché fino a qualche anno fa spingere le persone verso il digitale in maniera sana voleva dire fargli fare cose che prima facevano senza con il digitale. Oggi c'è il problema contrario, cioè oggi c'è il problema dell'utilizzo consapevole, perché la stessa informazione, se io te la do, quando tu decidi di assorbirla, quindi sei pronto, ricettivo e il tuo cervello è attivo perché ti sei messo seduto e stai guardando uno schermo che ti manda il telegiornale, dice ora ascolto il telegiornale, oppure data, mentre stai andando a prendere la metropolitana, manca un minuto, apro un secondo lo smartphone, lo sblocco, vedo una cosa che mi passa nel feed di Instagram, poi non ho il tempo di verificarla, ma non ho neanche lo spazio mentale. Ecco, la capacità delle news di incastrarsi nelle nostre abitudini di vita come interruzioni invece che come contenuti ci rende ancora più vulnerabili alle fake news, perché non è che uno non ha gli strumenti culturali per capirlo, ma non ha la testa, non ha il tempo, non ha l'attenzione, e quindi diventi più vulnerabile rispetto a questa cosa. È interessantissimo il fatto che hai parlato di ufficio studi legato alla ricerca su questo osservatorio sulle fake news. Ecco, uno si immagina, vabbè, Rai Parlamento, Rai 1, ma cosa fa Rai Ufficio Studi? Cioè, di che cosa si occupa in particolare?
Esattamente, fa delle ricerche che possono dare degli strumenti all'azienda per attrezzarsi rispetto a degli scenari futuri che sono possibili, quindi rispetto appunto al problema degli algoritmi. Rai riflette su questo perché, ripeto, è un un tema enorme, riflette sul, appunto, e agisce sul tema delle fake news, avendo coordinato la presenza di Rai dentro questo consorzio per la creazione di questo osservatorio nazionale.
Quindi siete proprio un'avanguardia teoretica
ci proviamo, okay. Ecco, diciamo che è il nostro ideale regolativo, poi appunto lavoriamo su altri temi, stiamo ultimando una ricerca sul tema anziani, perché tutti cercano i nuovi telespettatori, come portare i giovani, no? Come cercare di il rapporto tra un media, un mezzo vecchio come è la televisione rispetto alle novità, ma c'è uno zoccolo duro e un paese, ma diciamo non solo un paese, è un'Europa anziana, certo, rispetto al quale tu devi dare comunque, prestare attenzione, quindi è un'altra ricerca sulla quale stiamo lavorando, quella sugli algoritmi te l'ho detta. Un altro tema importante è sulla gender equality. Rai chiaramente fa parte delle aziende che lavorano per fare in modo che si realizzi la gender equality, anche qui ci sono molte altre direzioni coinvolte, a partire dalle risorse umane, perché appunto è un'azienda dove in questi anni sono stati fatti dei passi avanti, però vediamo che sconta quello che è un costume diffuso in tutto il paese. Purtroppo le donne manager, cioè diciamo, chiamiamole manager, comunque direttore, sono ancora direttrici, anzi sono ancora poche. Per recitare Wittgenstein, i limiti del mio mondo sono i limiti del mio linguaggio, sono i limiti del mio mondo, certo. Se noi vedi, iniziamo a parlare di direttrici, di la presidente, a declinarle al femminile, forse anche il nostro orizzonte reale in qualche maniera riesce ad essere modificato. E questo è quello stiamo lavorando, per esempio sulla presenza della virtual reality. Abbiamo collaborato per la realizzazione di un volume pubblicato con Rai Cinema e con Anica, il volume di Simone Arcagni, dove ci sono appunto, tra cui la nostra prefazione, si chiama Storytelling Digitali, okay. E questo chiaramente è un altro tema enorme, perché da una parte dicevamo il mezzo è antico, la televisione è ancora tantissimi, come giustamente ricordavi tu, io sono passato per un attimo al telegiornale, ma questo è come Gaber, l'ha detto la televisione, l'ho sentito al telegiornale, certo, no? Certo. Però dall'altra parte tu hai delle praterie su questi tablet, per cui è un argomento che va innanzitutto capito, va studiato, e rispetto al quale e su quale Rai deve essere chiaramente presente.
È importantissimo che ci sia questo luogo di osservazione dei trend e che poi riesca, parlavi prima di coordinamento tra le varie direzioni, riesca poi a trasferire l'osservazione e i dati che vengono messi insieme, trasformati in informazioni, anche però in azioni, coordinando come vengono messe a terra delle novità, no?
Certo, certo.
Rispetto ai trend che si studiano.
L'ufficio studi è nato più o meno 2 anni fa, perché il contratto di servizio prevedeva l'istituzione dell'ufficio studi, e quindi diciamo è una realtà nuova e c'era molti anni fa, c'era stato, poi diciamo era cambiato e alla fine non c'era più, per cui è una realtà nuova, e chiaramente i fronti sui quali lavorare sono tantissimi. Un altro fronte sul quale noi stiamo lavorando è quello, cioè un tema chiaro che abbiamo presente, e è quello della sostenibilità. La sostenibilità, Rai è una grande azienda, quindi ha un ruolo rispetto alla comunicazione di sostenibilità, ma è un'azienda che proverà ad essere essa stessa, incarnare diciamo la sostenibilità, quindi cercare di innescare anche su se stessa dei processi virtuosi che possano appunto renderla sostenibile. Ha già cominciato, cito un'iniziativa banale che però diciamo da qualche parte uno deve cominciare. Abbiamo appunto distribuito le borracce per evitare insomma l'utilizzo della plastica.
Della bottiglietta.
Sì,
cioè.
Esatto. Diciamo che quando dicono che Rai è un mastodonte, è lenta, è vero, diciamo è vero fino a un certo punto, perché la lentezza dipende dal fatto che tu cerchi di essere accurato quando fai le cose, Rai quando si muove non gestisce soldi propri, ma gestisce i nostri soldi, per cui quando compra le bottiglie, magari le borracce, per fare le borracce, noi abbiamo fatto una gara scegliendo, dico, non so se poi è stata fatta la gara, però abbiamo scelto quelle che erano più economiche, eccetera. Tu ci metti del tempo.
Certo, quindi, e poi diciamo, è sotto gli occhi di tutti, sempre. Quindi c'è,
esatto,
una
è sempre sotto gli occhi di tutti, però diciamo che quando c'è stato il terremoto ad Amatrice, Radio Rai in un secondo era collegata con il sindaco di Amatrice, quindi è anche un po' facile a volte attaccare Rai, però ripeto, io ci lavoro, non sono solo aziendalista, ma penso che il servizio che diamo noi come servizio pubblico sia un grande servizio, insomma ci siamo sempre su quello che è. Poi per carità, si può sempre migliorare, ci saranno degli errori, però insomma ci siamo, ecco.
E proprio l'ufficio studi ha fatto questa ricerca europea sull'audio suono, ecco, che coinvolge anche il mondo del podcasting. Infatti, esatto, noi abbiamo fatto una tavola rotonda all'interno del Festival del Podcasting 2021, cercando un attimo di capire come funziona questa ricerca e che cosa, come podcaster, come editori, come piattaforme, possiamo portare a casa da questa visione avanzata su quello che sta succedendo nel mondo dell'audio. Anche perché è bellissimo il fatto che sia europea. Io personalmente, come
c'è anche il Canada, ecco, quindi non solo europea,
internazionale.
Sì.
No, è importantissimo capire cosa sta succedendo a livello globale, e molte volte i paesi, soprattutto dove c'è un ostacolo linguistico, non si parlano tra loro. Io sono in contatto con altri organizzatori degli altri festival del podcasting un po' in tutto il mondo, quindi abbiamo, che ne so, il Belgio, la Spagna, c'è addirittura due, Madrid e Barcellona, e con quello del Cile, e quando parliamo ci rendiamo conto, uno, che stanno succedendo delle cose simili, due, che a volte c'è una asimmetria, per cui da noi è già successo qualcosa che ancora da loro non è successo, o il contrario, e quindi possiamo trarre un beneficio da vedere, vedendo, diciamo, in anteprima gli effetti di determinate scelte. E devo dire anche con orgoglio che l'Italia sul tema podcasting è molto sul pezzo, nel senso che sarà per la nostra attitudine a problematizzare le cose, a farci le domande. Però quando parlo con i colleghi internazionali dice: ammazza quanto state avanti sullo sviluppo, non solo produttivo, ma proprio culturale rispetto al podcast. Allora, cosa è uscito fuori, cosa sta uscendo fuori da questa ricerca che avete fatto?
Allora, innanzitutto appunto la ricerca parla di audiosuono, quindi è tutto, diciamo, quello che riguarda, lo dicevamo prima, non semplicemente la radio, ma appunto l'audiosuono, che è un... chiaramente ci sono moltissimi operatori commerciali che stanno intraprendendo e stanno investendo in questo settore, perché è un settore estremamente redditizio. Quindi diciamo che mentre Rai ha come prima mission essere servizio pubblico, gli operatori commerciali chiaramente pensano al prodotto e a quanto può rendere,
certo,
da un punto di vista economico, ai profitti
che possono
portare.
Ecco,
per cui
spieghiamola questa cosa, perché magari chi non è dentro le dinamiche dell'editoria dice: in che senso, perché è particolarmente conveniente? Perché questo Rai o qualsiasi altra azienda, qualsiasi altro media, una volta prendeva il giornalista e gli faceva fare il suo programma, lo pagava per fare il suo programma, dopodiché il programma passava nel palinsesto e non c'era più, spariva. No? E doveva ripagarlo il giorno dopo e poi di nuovo il giorno dopo. Invece oggi che cosa succede? Che io, produttore, editore, pago, quindi investo, ma poi quell'investimento mi ritorna indietro nel tempo, perché il contenuto è on demand, quindi da oggi per sempre può essere potenzialmente una fonte di guadagno. Quindi le piattaforme, come dicevi, sono impazzite, no? Per l'on demand, perché investono in maniera più strategica su contenuti che possono durare nel tempo e poi hanno un ritorno di investimento più ampio.
Esattamente, chiaramente tu puoi fare... diciamo che la particolarità del podcast è che tu, mentre c'hai un programma che fidelizza quel pubblico e sai che a quell'ora va sempre in onda quel programma, tu con il podcast chiaramente questo meccanismo lo infrangi, no? Quindi da un lato devi portare gli utenti su quel prodotto del podcast che non conoscono, ad esempio faccio un esempio, Proietti che legge Dante, Benigni che recita la Costituzione, faccio esempi, e quindi tu devi portare gli utenti sul podcast. Tu invece sai che, per dire, Zapping, programma di Radio 1, va sempre in onda a quell'ora, ok? Quindi tu comunque fai una scommessa, no? Perché, come rispetto ai programmi, hai dei podcast che vanno meno di altri.
Certo.
Il fatto che però tu lo puoi fare innanzitutto con una tecnologia basic, perché tu non hai soldi cioè lo fai, basta niente per farlo, ok? È come per dire il calcio, basta un pallone per giocare, certo. Non è come lo sci che devi avere l'attrezzatura, o come il tennis che devi comprare la racchetta, il campo, lo puoi fare ovunque. E questa è l'immediatezza. Inoltre ti dà, è nel trend di consumo attuale, perché è totalmente on demand, no? Per cui tu stai sviluppando una cultura che va in questa direzione, cioè sei nella corrente, no? Per cui stai seguendo questo flusso, che è un flusso produttivo, che è un flusso editoriale. Per cui è evidente che il podcast, io non credo che il podcast, cioè quando noi diciamo è il futuro, è una parte del futuro sicuramente, perché come quando, no, doveva essere morta la radio, quando è arrivata la televisione, la chiamavano la sorella cieca della televisione, poi adesso, no, dice no, rivive una nuova giovinezza perché c'è il podcast. Io credo che noi stiamo andando verso una realtà sempre più complessa e sempre più plurale, e c'è anche una pluralità di mezzi, e pensare che il podcast sia il futuro, secondo me, cioè il podcast è una parte di quel futuro, perché il futuro cambia talmente velocemente che tra poco forse avremo un'altra modalità, un'altra tipologia, che io adesso non riesco ad immaginare, ma che forse appunto tra 10 anni avrai ancora un'altra opzione. Che Rai creda che il podcast sia importante lo dimostra appunto la creazione di questa nuova piattaforma che è Rai Play Sound, il fatto che si sta lavorando per programmi nativi podcast, non semplicemente prendere quel programma, tagliarlo e mandarlo su podcast. E quello che diciamo emerge dalla ricerca è che il podcast infrange rompe il monopolio delle radio rispetto all'audio, perché tu hai dei operatori come ad esempio cito Spotify,
certo,
che sta facendo del podcast un cavallo di battaglia, per cui ti dimostra che non hai più bisogno di avere quello che noi dicevamo prima, no? di una tecnologia, ma non hai, certo, più bisogno neanche, tra virgolette, di una determinata professionalità, no? Perché il podcast tu lo stiamo facendo, no?
Certo,
lo stiamo facendo,
infatti,
io e te, questa è la dimostrazione. Non è che io ho studiato podcast, o tu sei più evoluto, più attrezzato rispetto a questo, perché lo fai da più tempo, però non c'è un profilo rispetto al quale solo alcuni, è molto inclusivo come lavoro.
Certo,
se
tant'è
vogliamo.
Vero, proprio ieri sera, come presidente dell'Associazione Italiana Podcasting, parlavo con una professoressa di Piacenza che sta realizzando all'interno della propria scuola media una sala di podcasting, e mi faceva vedere le planimetrie, e avevano ricostruito con un bando che hanno vinto uno studio radiofonico, e io gli ho detto guarda che non è necessario fare uno studio radiofonico per fare podcast, anzi quell'ambiente lì, invece che fare la regia da una parte, i tavoli dall'altra, la regia, il podcaster se la tiene sotto mano, cioè lui che preme il pulsante, registra, fa tutto. E se è vero che il mezzo è il messaggio, no? È importante questo che hai detto della creazione di podcast originali. Perché ci fa passare dal podcast come tecnologia di distribuzione, te lo mando in radio, poi se mai te lo vai a prendere in biblioteca, te lo vai a prendere in podcast, al podcast come strumento con una propria autonomia culturale, con un proprio linguaggio, con i propri tempi. Ora, quando ci siamo seduti qua, per esempio, per parlare, mi hai detto ma io vedo da qualche parte un timer con il tempo. No, perché per il podcast non è importante, noi abbiamo tutto il tempo che vogliamo, perché chi ci ascolta è al comando, può premere stop, premere play, può dire io questi qua me li ascolto a 1.5, no? Anche se per alcuni è un'aberrazione. Io ho ascoltatori che mi dicono: Giulio, che voce strana che hai, perché io ti ascolto sempre a 1.5, quindi vado velocissimo. Ecco, di nuovo le persone assumono il controllo, e secondo me è anche un controllo importante rispetto alla scelta, e per questo credo che sia molto importante questa piattaforma Rai Play Sound, perché la Rai non distribuisce più i propri programmi radiofonici attraverso una tecnologia di distribuzione sul web e sulle varie piattaforme, ma anche le lascia lì, ma anche le porta tutte in un luogo dove hai un menu e puoi scegliere che cosa mangiare.
Esattamente, esattamente, perché comunque Rai non può non essere presente sull'on demand. Questo pone evidentemente un problema, chiamiamolo così, su cui si sta ragionando, di coesione, nel senso che quando tu guardi la partita dell'Italia, la finale dell'Italia, hai oltre il 50% dei telespettatori sintonizzati, o faccio per esempio, parlo di Sanremo, i grandissimi eventi, no? Che vengono considerati con un'alta capacità di coesione sociale, perché tu hai nello stesso momento tante fasce di età, tante persone culturalmente differenti in tante parti d'Italia collegate su uno stesso evento, e la coesione sociale è uno degli elementi del contratto di servizio sul quale Rai deve lavorare per realizzarla. Quello che diciamo si sta cercando adesso, su cui ci si sta interrogando, è proprio rispetto alla atomizzazione che tu hai quando chiaramente accedi all'on demand. Ma questo è un problema aperto sul quale, diciamo, si sta riflettendo, perché evidentemente l'on demand in qualche maniera porta ad una atomizzazione, no, della platea, perché tu non è che vedi contemporaneamente, cioè tutto il problema, no, il problema, tutte le serie, no, che noi abbiamo guardato, ne penso mille, che vanno in onda nel chiaramente non è che le guardiamo tutti nello stesso momento, e quindi per esempio anche il dibattito che esce, che emerge dopo aver visto una cosa, tu non ce l'hai più nel momento in cui io e te la guardiamo magari a 6 mesi di differenza.
Certo.
Quindi a me piace pensare, no,
anche l'orizzonte di riferimento,
esatto,
no?
È questo.
L'agenda famosa,
esatto, esatto, esattamente, è questo. Ma penso che sia anche diciamo bello, perché comunque ti dà nuovi spunti di riflessione, no? Io credo che una delle cose più belle della realtà è proprio questa, che ti porta costantemente a ragionare su aspetti che non sono scontati. Mi viene in mente, no, quando noi abbiamo adesso il dibattito sulle macchine che saranno guidate dal robottino, no? La grande domanda dice: vabbè, la macchina va avanti e tutti i nostri mezzi vanno avanti finché c'è la corrente. Quando non c'è la corrente, tu non hai più la possibilità,
certo,
di utilizzarlo. Mi è successo, dovevo presentare il Green Pass, si era scaricato il telefono.
E come
quindi
fai?
Certo. No, ce l'avevo stampato. Perché io sono abbastanza vecchia da pensare che devi avere sempre. No, mi viene in mente che quello che diciamo il tema su cui poi bisogna dibattere, ed è anche quello che sta sotto l'algoritmo che noi utilizziamo, è l'intenzionalità. La domanda, diciamo, banale è: ma il robottino che guida la macchina distingue nel caso di pericolo cosa fare? Cioè, quando scatta il giallo o tu sei in mezzo al coso, capisce se deve passare oppure no? In un momento di scelta drammatica, sa quale delle due, cioè andare contro il palo o investire la persona che ti passa davanti? Come è settata su questo? E questa è l'intenzionalità.
Certo, è bellissimo questo tema che porti del riferimento, dell'orizzonte comune, no? E della coesione culturale. È la prima volta che ci rifletto e che ne sento parlare. Probabilmente il tuo è un punto di vista privilegiato, perché sentendo questa missione come media tradizionale che riesce a sincronizzare i pensieri, l'attenzione, la cultura grazie al suo, diciamo, potere di fuoco, ora davanti al digitale dice: poi se le persone vedranno cose diverse e penseranno cose diverse, potranno anche entrare magari in dei conflitti derivati dal fatto che magari hanno avuto le informazioni nell'ordine, in ordine diversa, no? Stesse informazioni portate in ordine diverso hanno, cambiando l'ordine dei fattori, il risultato cambia dal punto di vista culturale anche.
Però diciamo che questo, riferito magari alle informazioni, tu, questa è una cosa che già hai, perché da anni tu vivi rispetto ai siti che ti danno informazioni, i siti dei quotidiani, i siti comunque delle agenzie che ti danno informazioni in tempi diversi, e tu però appunto e hai poi i telegiornali e hai i giornali rispetto alle informazioni. No, quello che a mio avviso crea una... cioè che è stato rilevato come un pericolo, diciamo, di atomizzazione, chiamiamolo così, comunque gli americani la chiamano così, è proprio il fatto che tu non hai la uniformità di tempo, cioè tu lo vedi in tempi diversi, certo. Per cui il dibattito, cioè la cosa è questa, l'universo di riferimento cambia, no? Perché se tu per esempio una serie o una cosa, certo, la guardi, certo, adesso, e io l'ho guardata 2 anni fa, chiaramente quello che viene fuori fra me e te, non siamo sincronizzati, e questo pone un problema, cioè pone un problema di coesione.
C'è anche una grossa però opportunità, perché nel momento in cui hai la televisione e la radio, puoi utilizzarle come i luoghi, i contesti nel quale si rimanda all'ascolto di un contenuto. Sì. On demand, però si rimanda in maniera unificata, perché anche lì il servizio pubblico è anche un servizio culturale che ti deve far vedere qualcosa, no? Certo. L'indicazione, parlavo qualche tempo fa con un ragazzo, Corrado Brigato, che è colui che parla di cinema su Twitch,
sì.
E lui ricordava con nostalgia la videoteca, perché diceva: quello della videoteca ti conosceva, ti diceva cosa guardare, è vero, un consiglio personalizzato come lo potrebbe dare un algoritmo di Netflix, però ti portava anche in un percorso che lui voleva farti seguire,
certo,
un percorso non endoriferito, cioè sì. Il mio punto di riferimento non è interno, ma è anche un po' esterno. Secondo me devi guardare qualcosa che magari è fuori dalla tua famosa comfort zone, no? Perché così si possa ampliare il tuo orizzonte culturale.
Ma questa è la domanda da cui io sono partita quando ti ho parlato degli algoritmi, che se tu proponi magari una cosa diversa dal tuo carnet, virgolette, forse io ti perdo come cliente, perché ti porto in un terreno che non è la tua comfort zone, certo. E io non so se tu sei in quel momento magari psicologicamente più fragile, oppure, e quindi non ti va di provare, lasciare, diciamo, la tua comfort zone per un'altra esperienza, ma secondo me vale la pena riflettere su una cosa. Due piattaforme hanno lanciato due serie che partivano lo stesso giorno alla stessa ora.
Okay.
Questo fa riflettere sul fatto che quando noi diciamo: ah no, ma adesso è finito, fanno la guerra del palinsesto.
Ah, okay.
Anche online, due piattaforme online, due giganti le hanno lanciate nello stesso momento. Questo significa che quando noi parliamo del fatto che abbiamo superato il palinsesto, che è il palinsesto tradizionale, ma tu c'hai ancora la guerra rispetto a un competitor del tuo stesso settore, ok? Quindi significa che è cambiato tutto, ma non è cambiato l'approccio di marketing, chiamiamolo così, rispetto all'utente,
certo.
Perché se tu fai la guerra del palinsesto è paradossale, no? Perché tu non hai più un palinsesto, ok? Tu lo puoi guardare in qualsiasi momento, eppure tu mandi piattaforma X e piattaforma Y, mandate le due serie nello stesso momento, lo stesso giorno.
Sì, sì, ma questo penso sia sotto gli occhi di tutti, che non so, chi guarda, vede Electronic Dreams o Electric Dreams, non so come si chiama, su Amazon Prime, dice: ah, quello è il Black Mirror di Amazon Prime rispetto a Netflix. Quindi si crea comunque il bisogno di creare prodotti che vadano a colpire, no? A portare un certo tipo di visione del mondo, a portare un certo tipo di cultura, e poi quando sono portati a due aziende concorrenti finiscono per essere l'uno un po' la copia dell'altro. E si parla, appunto, mi è piaciuto il fatto che dicevi il podcasting non è il futuro, è una parte del futuro. Secondo te, quali sono le caratteristiche proprie del podcasting rispetto agli altri mezzi che oggi ce lo rendono particolarmente di moda, cool, preferibile? Cioè, nella dinamica del podcasting c'è un valore culturale intrinseco? Ci sono delle cose di questo mezzo che ci fanno dire sarà capace di portare messaggi importanti?
Guarda, penso che sia il fatto che è democratico, economico e che appunto è facilmente accessibile, cioè non devi avere la banda larga, non devi avere la connessione a mille per averlo, e poi è disponibile, molto facilmente disponibile, e questo chiaramente sono caratteristiche che lo rendono facilmente accessibile. Il fatto che tu abbia attualmente una varietà di argomenti e di soggetti che possono produrre podcast, questo lo rende anche particolarmente appetibile.
Certo.
Peraltro, mentre tu hai difficoltà a portare, ad esempio, un attore o uno specialista in televisione, perché comunque devi fare il collegamento, devi truccarti, devi essere tu, semplicemente lo puoi fare anche a distanza, no? Certo. Telefonicamente tu crei quel podcast, non hai bisogno, cioè abbatti la distanza geografica, quindi questo te lo rende semplicemente disponibile subito, e penso che questi siano gli elementi fondamentali. E poi puoi parlare di qualsiasi cosa, e lo puoi fare, dato che ha un costo molto basso, lo puoi fare pensando a qualsiasi tipo di target. Ad esempio, ci sono quelli per i ragazzini, lo stanno facendo Spotify, sta andando fortissimo, e ripeto, e non è più e non devi essere una testata o non devi essere un editoriale per poter fare podcast, lo può fare chiunque.
Questa è una cosa importantissima. Ci sono molti produttori televisivi e diciamo anche cinematografici che si stanno guardando al podcast. Questo mi ha colpito, è uscito durante il festival del podcasting, e mi hanno detto: guarda, noi quando facciamo una produzione partono i milioni di euro, mentre per fare un podcast è molto più economico, e noi possiamo testare lì le nostre storie per vedere se funzionano. Se funzionano, se cominciano a girare, a quel punto lo produciamo come serie, lo produciamo come film. E questa accessibilità ti porta a non avere necessità di un grande pubblico interessata a quel tema.
Esatto, cioè tu, dato che costa poco, puoi anche permetterti di farlo per pochi, cioè non devi per forza avere tanti che ascoltano quel podcast, perché ci devi rientrare come costi. Appunto, puoi permettere di differenziare, e questo significa anche di andare incontro alle esigenze di nicchie di pubblico, perché chiaramente tu non hai il problema del profitto riferito al podcast, perché il costo è molto basso. E un altro valore del podcast è che chiaramente hai una possibilità plurale, no? Perché appunto dall'altra parte puoi permetterti di fare, appunto nella ricerca viene citata il podcast su UFO che erano stati realizzati, ed è stato un esperimento che poi, come dici tu, è andato talmente bene che è diventato un programma cult.
Certo.
L'unica diciamo, io credo che questo sia un po' però un limite, è che appunto tu dici: va bene, io faccio il podcast, poi se va bene lo faccio come programma, mm-hmm. nel senso tu hai ancora comunque la riserva mentale che la cosa figa è fare il programma nella maniera tradizionale, in modo tradizionale, questo è diciamo un po' certo. Però dall'altra parte tu hai invece diciamo l'elemento a favore che c'è una sono come vasi comunicanti, no? Cioè questo ti dimostra che tu non vai a compartimenti stagno, ma che c'è un interscambio tra quello che tu puoi fare con una vecchia metodologia, che è appunto quella che noi abbiamo in testa della radio, rispetto ad un futuro che è questo del podcast. È un po' anche, no? Tu dici, vabbè, l'ho provato per quanto ha funzionato come podcast, quindi può funzionare e diventa una sorta di palestra.
Rispetto all'apertura di questa e all'accessibilità, no, del podcasting, quest'anno ha partecipato al festival Adam Curry, che è il padrino del podcasting mondiale, cioè era il VJ di MTV che è andato all'inventore del feed RSS e gli ha detto: oh, senti, ma perché non ci mettiamo anche i file audio dentro il feed RSS? Una tecnologia che è rimasta libera, cioè nata sull'open web, è rimasta sull'open web. Oggi però assistiamo a un fenomeno per cui ci sono delle realtà, delle aziende che hanno la loro applicazione e i podcast stanno solo nella loro applicazione, cioè non vivono nell'open web. Allora ti chiedo, quanto è importante che i podcasting siano liberamente accessibili e non richiedano un abbonamento per poterli ascoltare?
Vabbè, io come ripeto, dipendente Rai, noi siamo per l'apertura, quindi tu quando accedi a Rai Play chiaramente ti registri e poi hai accesso a tutto il prodotto di Rai Play, ed è questa la filosofia di un'azienda come Rai. Evidentemente credo che relegare il podcast dentro un'applicazione sia proprio il contrario del genetico del podcast, no? Perché comunque quello che ci ha insegnato la rete e anche come è nata proprio la rete è la condivisione, l'apertura, per cui credo che sia fortemente sbagliato. Tu comunque hai la possibilità, e credo che sia un po', capito, la possibilità della circolazione delle idee, no? La possibilità del confronto, cioè non credo che sia corretto rispetto proprio alla filosofia che sta dietro alla rete, quella di creare delle applicazioni particolari, cioè ogni diciamo produttore di podcast crea la sua applicazione. Non la vedo come un'operazione diciamo corretta rispetto a quella che è l'impostazione di quanto viene prodotto, insomma, in rete, per capirci, insomma, in maniera non lineare, non tradizionale, e penso che faccia proprio parte del mezzo, no? L'abbiamo detto, il mezzo è il messaggio. Allora se tu la releghi a quell'applicazione, proprio non è
mezzo
quella
chiuso,
la strada,
messaggio chiuso.
Sì, esatto, non credo che sia quello, insomma. La cosa bella è proprio questa, la circolazione, l'apertura.
Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, grazie di cuore Claudia e grazie alla Rai per essere stata media partner del Festival del Podcasting. È molto importante che tutte le realtà industriali che lavorano in questo mondo abbiano un momento di confronto, no? Possano far parlare le persone che stanno dietro i brand, che stanno dentro le aziende, perché questo ecosistema possa crescere in maniera sana e sostenibile. E un grandissimo grazie a tutti i Patreon che sostengono Strategia Digitale, un grande grazie anche a coloro che seguono tutti i giorni le live nelle quali sperimentiamo, portiamo nuove idee, ci facciamo delle domande su come utilizzare il digital in modo consapevole, quindi su twitch.tv/Giulio Gaudiano e su tutti gli altri mezzi attraverso il podcast e i video. Io vi invito a partecipare al nostro canale Telegram, trovate tutti i link del caso nelle note dell'episodio, anche i link per approfondire i discorsi che abbiamo fatto oggi insieme. Da parte mia oggi è tutto, quindi ragazzi, grazie mille e ci vediamo alla prossima.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.